fascismo e berlusconismo. Terza parte. 7. Resta l'altro aspetto che spiega l'enigma, ancora più banale, e a cui dunque gli osservatori stranieri non vogliono credere, la ciclopica stupidità dei dirigenti dell'opposizione, quando non è complicità il che avviene spesso. Infatti, Berlusconi è stato sconfitto due volte nel 1996 e nel 2006, e avrebbe potuto essere sconfitto fin dalla sua discesa in campo nel 1994, quando tutti i sondaggi davano il centro-sinistra in schiacciante vantaggio se solo lo schieramento democratico avesse candidato un indipendente anziché l'ultimo segretario del PC, Achille Occhetto. Vanità fatale. Berlusconi conduce una campagna all'insegna del più tradizionale anticomunismo e in alleanza con la Lega e gli ex fascisti prevale di misura. Ma due anni dopo entra in conflitto con la Lega e si torna alle urne. Basta che il centrosinistra candidi un non ex comunista, Romano Prodi, nulla di eccezionale, ma un economista stimato e cattolico conciliare, e vince a mani basse. Per Berlusconi sembra la fine, non solo politica, ma anche imprenditoriale e perfino personale. Si prendano i giornali dell'epoca, si domandano chi prenderà il posto di Berlusconi nella leadership delle destre, chi, non se, quando sarà dichiarato il fallimento delle sue aziende oberate da debiti stratosferici, quando, non se, quale inchiesta delle tante e per reati gravissimi lo porterà in galera, quale, non se una. A questo punto il colpo di genio di Massimo D'Alema, succeduto ad Occhetto come segretario dell'ex PC, anziché operare per mettere definitivamente fuori gioco Berlusconi, bastava non fare nulla. Gli propone di giocare insieme il ruolo di padri di una rifondata Costituzione, nella demente convinzione che Berlusconi sia il più debole degli avversari possibili e quindi da salvaguardare. Il seguito è noto, canonizzato dall'ex PC come padre costituente. Berlusconi riafferma la leadership sul proprio schieramento, trova opulenti crediti dalle banche, ottiene leggi bipartisan che gli evitano il carcere. E dunque, nel 2001, vince le elezioni, ma governa così male che a due mesi dal voto del 2006 Prodi è nei sondaggi avanti di 20 punti. La campagna elettorale del centrosinistra sarà però un capolavoro di stupidità e masochismo, e la vittoria alla fine arriverà per poche migliaia di voti. Tuttavia, grazie alla legge elettorale, la maggioranza alla Camera resterà ampia, al Senato invece di un paio di seggi. Ma solo perché il centro-sinistra aveva rifiutato l'appoggio di liste civiche regionali indipendenti di sinistra già pronte in quasi tutte le regioni e accreditate di risultati a seconda delle zone tra il 3 e il 12%, i dirigenti del centro-sinistra spiegheranno che un successo delle liste civiche avrebbe rappresentato un problema politico. Tradotto, meglio perdere continuando a controllare monopolisticamente il loro elettorato, che vincere con l'appoggio di una parte della società civile. In questo modo il secondo governo Prodi, ostaggio di ex alleati di Berlusconi che avevano cambiato casacca per puro opportunismo, cade due anni dopo. Insomma, mai ascesa fu più resistibile di quella di Silvio Berlusconi. Aggiungiamo la non opposizione degli ultimi due anni e mezzo, culminati col regalo sollecitato dal presidente Napolitano e scioccamente avallato da Gianfranco Fini, che come presidente della Camera aveva autonomia per decidere diversamente. Spostare di un mese la seduta della circa era sulla sfiducia, proroga che ha consentito a Berlusconi l'indecente compravendita di parlamentari, che ha consentito al suo governo di sfangarla per un pugno di voti. Del resto, nei 7 anni in cui il centrosinistra è stato al governo, non si è distinto in nulla rispetto a quanto farà Berlusconi sui due temi che dal 92 dominano la politica italiana: la giustizia e la televisione. E quando sarà all'opposizione, un'opposizione evanescente si preoccuperà soprattutto che i movimenti autonomi della società civile, che a due riprese porteranno in piazza oltre 1 milione di persone, non si trasformino in forza politica organizzata. Berlusconi ha invece saputo intercettare l'ondata di antipolitica che percorre la società e presentarsi come l'alternativa ai politici di professione, mentre fin qui nessuno a sinistra ha saputo fare altrettanto. Anzi, a sinistra si è continuato a condannare il sentimento crescente di indignazione e rabbia nei confronti del ceto politico come manifestazione di qualunquismo. Eppure, il disprezzo che colpisce la casta è ambivalente, può assumere i tratti delle sirene per l'uomo forte e per un governo autoritario, ma oggi esprime più spesso la volontà di una politica radicalmente più democratica, vicina ai cittadini e da essi controllata. La pigrizia giornalistica la definisce antipolitica, ma semmai è antipartitocrazia e chiede più politica e la sua restituzione ai cittadini. La democrazia fondata sul monopolio di professionisti a vita della politica ha infatti trasformato la sfera pubblica in sfera privata, l'attività di rappresentanza in un mestiere autoreferenziale, la cui misura è il lucro personale che se ne può ricavare. In questa situazione il rapporto tra rappresentante e rappresentato si rovescia. Il rappresentato non si sente rappresentato affatto, sente di poter scegliere solo tra alienazioni più o meno complete della propria volontà. Non a caso diminuisce la partecipazione al voto, e anche quando resta alta, i cittadini dichiarano nel sondaggio del giorno dopo tutta la loro sfiducia nei confronti di chi hanno appena eletto: sono tutti uguali, uno vale l'altro, bonnet blank et blank bonnet, fino al tanto rubano tutti. La vita politica è ormai esclusivamente una carriera dentro un investimento consenso profitto nuovo investimento, se non si affronta il nodo della partitocrazia, se non si progetta una strategia per ridurla ai minimi termini, l'alternativa sarà tra due forme di congedo dalla democrazia, quella partitocratica e quella populistico-autoritaria. Le sinistre attualmente esistenti, le socialdemocrazie e altre risibili terze vie, sono incapaci non solo di affrontare il problema, ma anche solo di porselo, visto che sono parte integrante e strutturale del problema stesso. Per questo sono state incapaci di trarre vantaggio da una crisi finanziaria che pure ha offerto agli amici dell'eguaglianza carte strepitose. Ha dimostrato infatti, dal punto di vista della stessa divinità capitalistica, l'efficienza, la necessità di una trasformazione radicale, a partire dalla espugnazione democratica della Bastiglia di una finanza libera. La sinistra, insomma, è sempre più lontana dai suoi potenziali elettori, giustamente esigenti in fatto di più eguaglianza e libertà. A destra, invece, la reazione e la conservazione sono capaci di giocare sui due tavoli, lo svuotamento partitocratico e l'eversione costituzionale. Eppure alla sinistra basta presentarsi, anche in dosi omeopatiche, estranea ai riti della deriva partitocratica, per prevalere. Ormai in Europa vincerà chi saprà occupare la casamatta strategica dell'antipolitica. Lasciarla alle nuove destre cariche di risentimento razzista è il crimine che le sinistre stanno compiendo, perché compromesse fino al midollo negli interessi dell'establishment. 8. Qualcuno potrebbe continuare a pensare che Berlusconi costituisca poco più che l'enfasi dei difetti di tutte le destre europee. Sarebbe cecità. La libertà mannara del privilegio, il giacobinismo degli ottimati, viene raccontato dal dispotismo mediatico di Berlusconi come garantismo contro la vocazione poliziesca e inquisitoria, insomma inguaribilmente staliniana, dei comunisti. La legge mani legate ai magistrati e bavaglio ai giornalisti viene presentata come protezione della privacy. Questa la leggenda. La realtà è invece un regime poliziesco, ma contro gli ultimi. Per gli extracomunitari esistono in Italia ormai veri e propri campi di concentramento. Le carceri rigurgitano di piccoli spacciatori e anche di manovali delle mafie. Ma la criminalità degli appalti, della truffa e del riciclaggio finanziario, della corruzione politica, dello spionaggio industriale amico, e infine il livello in doppio petto della criminalità organizzata, quello che comanda davvero, viene ormai protetto dalla legge. La giustizia di classe da prassi di potere viene trasformata in ordinamento giuridico. Per il tessuto sociale tutto ciò è catastrofico. Ogni legge promulgata per immunizzare gli amici e altri amici degli amici riverbera i suoi effetti di impunità in una sfera criminale più ampia, visto che una legge perfettamente di classe, che discrimini per reddito e status, non è ancora possibile. Le mafie in Italia non sono mai state così coccolate come con i governi Berlusconi. Mentendo per la gola, il regime sbraita ai 420 che mai la mafia è stata combattuta con più durezza e con più efficacia, ma intanto Berlusconi lancia l'anatema contro il romanzo di Saviano Gomorra, perché diffamerebbero e infangherebbero l'Italia. Insomma, il nemico è la legalità. Tanto più quando l'intreccio politica fratto affari fratto criminalità comincia ad affermarsi come una caratteristica strutturale di gran parte dell'Europa. Anche da questo punto di vista l'Italia, all'inseguimento della Russia di Putin, rischia di fare da battistrada alle altre democrazie di Occidente. Si noti il paradosso. Storicamente le destre sono il partito di law and order, sono le sinistre ad essere tacciate di permissività e giustificazionismo sociologico nei confronti dei criminali, mentre le destre innalzano il vessillo della tolleranza zero. Sotto questo profilo Berlusconi è a prima vista il mondo della destra alla rovescia. In realtà segnala una trasformazione profonda. Una volta che la magistratura possa applicare in piena autonomia dal potere politico e finanziario la tolleranza zero, o almeno i suoi rudimenti, viene approssimato ciò che gli establishment aborrono, la drastica riduzione materiale, oltre che legale, del privilegio stesso. La legalità democratica, se coerente, è il potere dei senza potere. Berlusconi rappresenta perciò probabilmente la destra del futuro, che non potrà tollerare neanche in linea di principio l'eguaglianza politico-giuridica se rischia di trasformarsi in realtà, che dovrà costituzionalizzare il privilegio, dare forma legale alla società delle nuove caste. La Russia di Putin, con i suoi oligarchi e le sue mafie, e i giornalisti a rischio di soppressione fisica, e una magistratura asservita, ne costituisce il prototipo. Ecco il motivo per cui l'Europa rischia più che mai il contagio del berlusconismo, questo putinismo adattato all'Occidente. Il raccapricciante modello Putin viene esorcizzato come transizione non riuscita della Russia dal totalitarismo alla democrazia. Ma ora in Italia si celebra il regresso dalla democrazia al rischio di un totalitarismo inedito. Minimizzare diventa autolesionismo. Abbiamo già accennato che nel berlusconismo alligna un altro ingrediente storico del fascismo, il clericalismo. L'avversione per la laicità, che del resto costituisce effetto collaterale dell'odio per il pensiero critico. Come il fascismo, il berlusconismo è pronto ad omaggiare nelle forme più avvilenti la chiesa gerarchica, a servirla con tutti i dono di mammona, a tradurre in leggi tutte le mostruosità illiberali della sua bioetica. Purché la Chiesa maternamente sappia assolvere in anticipo e ovattare nel silenzio le debolezze della carne, sempre le stesse, danaro e sesso, del regime che tanto fa per la vera religione. Ma se la Chiesa ingrata si azzarda a criticare, i metodi mafiosi colpiranno anche i suoi vertici. Clericalismo in versione postmoderna, comunque, la genuflessione e l'ossequio alla morale di pari passo con la più discinta volgarità sui teleschermi, perché business is business e audience non si ottiene con i pater, ave e gloria. Le opposizioni si illudono quando a mezza voce puntano sul fattore tempo. Berlusconi ha 75 anni, non è eterno, la sua parabola volge dunque inevitabilmente al termine. In primo luogo Berlusconi, a meno di non essere sconfitto, non rinuncerà al potere fino a quando avrà vita. In questo la sua psicologia di aspirante despota è identica a quella dei despoti consolidati. In secondo luogo, il carattere extrademocratico del regime berlusconiano si evidenzia anche in questo. Solo il potere garantisce a Berlusconi e ai suoi complici l'impunità giudiziaria. Se Berlusconi perde il potere finiscono tutti in galera. Questo spiega anche la fedeltà perenne al cadavere delle sue truppe. Senza Berlusconi il regime non reggerebbe un minuto di più. Le trasformazioni strutturali e addirittura antropologiche che Berlusconi ha realizzato e che abbiamo sommariamente tratteggiato rischiano comunque di sopravvivere anche al crollo se e quando ci sarà del suo regime. Le opposizioni sono state troppe volte corresponsabili del degrado dei principali fattori di salvaguardia delle libertà. L'autonomia dei magistrati, l'autonomia dei giornalisti, l'autonomia dei sindacati. L'Italia non si libererà dal berlusconismo senza una radicalizzazione della democrazia che segni anche una radicale trasformazione dei partiti di sinistra, oggi totalmente invischiati nelle logiche di establishment. Concludiamo. Nessuno degli atti di Berlusconi, preso isolatamente, può essere tacciato di rovesciamento della democrazia nel suo opposto. Tutti i governi occidentali, più o meno, sono dediti allo scarto tra la poesia delle costituzioni e la prosa dell'azione di potere. Decisivo però è proprio il tasso di questo più o meno. Ha ragione infatti Umberto Eco, che pure non ha mai partecipato all'impegno più radicale e conseguente di altri intellettuali, pochi, contro il berlusconismo. Quando una trasformazione delle istituzioni del paese avviene passo per passo, e cioè per dosi omeopatiche, è difficile dire che ciascuna presa di per sé prefiguri una dittatura. Si può dire che il lodo Alfano prefiguri una tirannia. Sciocchezze. E calmierare le intercettazioni attenta davvero alla libertà di informazione, ma su via. La funzione dei colpi di Stato striscianti è che le modificazioni costituzionali non vengono quasi mai percepite, e quando la loro somma avrà prodotto la Terza Repubblica sarà troppo tardi perché la maggioranza avrà assorbito i cambiamenti come naturali e si sarà, per così dire, mitridatizzata. Il berlusconismo non è fascismo, ma solo perché è l'equivalente funzionale e postmoderno del fascismo, perché costituisce la distruzione della democrazia liberale nelle condizioni del nuovo millennio, nell'epoca del dominio dell'immagine, della globalizzazione delle merci e della dismisura nella manipolazione della verità. 5 settembre 2013.